c'è chi più o meno alla stessa età di questa comunità voluta da padre Giuseppe De Stefano e fa parte dello staff di Eternamente. È venuta a trovarci una dottoressa neolaureata. Lei è Stefania Capotorto ed è anche consigliera comunale di Mola di Bari. Stefania, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
110, lode con bacio accademico, mi hanno detto qualcuno. Auguri di
Grazie, grazie
cuore,
mille, grazie davvero.
veramente, per il tuo servizio che presterai per la salute, insomma, di tutti. Veramente è un giovane medico, una dottoressa, è un dono per la società ogni volta. Gianmarco, con Stefania vogliamo cercare di spiegare ciò che ieri avete già fatto, ma stamattina un po' meno, ovvero a chi ancora non lo sapesse o non ci ha ascoltato ieri, cos'è questo Eternamente, questa città dei ragazzi? Perché tu decidi di dedicare parte del tuo tempo, non ne hai moltissimo, perché insomma hai un impegno politico, ti sei appena laureata in medicina, eppure sei gratuitamente anche quest'anno qui. Perché? Come lo racconti tutto questo?
Allora, è un'esperienza che ormai è iniziata più di 10 anni fa, sia con la comunità frontiera, con la città dei ragazzi, ma anche con Eternamente. Spiegarla a parole è davvero difficile. È difficile perché Eternamente, così come anche Padre Giuseppe, che poi sostanzialmente è colui che ci sorregge, ecco, questo è il termine giusto, sorregge e supporta. È un vulcano, è una tempesta di emozioni, è quel qualcosa che nella vita frenetica di ogni giorno ci permette di ricordare la bellezza delle piccole cose, la bellezza del sorriso di un bambino, la bellezza del divertimento di un bambino. Ecco, purtroppo anche nel mondo politico di cui faccio parte è difficile trovare quella spontaneità che solo i bambini alle volte ci possono ridonare. Proprio l'altro giorno, parlando con padre Giuseppe, che ringraziava l'amministrazione, io ho detto: no, padre Giuseppe, mi dispiace, tu non devi ringraziare noi, siamo noi che dobbiamo ringraziare te. Perché innanzitutto a Mola, come lui stesso ha detto nella cerimonia di apertura, far durare le cose è difficile. Ecco, questa manifestazione ormai dura da più di 20 anni e questo vuol dire che è una manifestazione che si autorigenera, perché l'amore che c'è in questa manifestazione non fa altro che autorigenerarsi e soprattutto autoalimentarsi. Io ormai l'ho fatta, ho iniziato più di 10 anni fa e ora vedo le nuove generazioni che hanno preso il nostro posto. Ecco, e in questo caso noi dobbiamo imparare a fare anche un passo indietro per dar loro lo spazio che ci è stato concesso.
Questo è significativo, però tornando ancora al tentativo proprio di illustrare a chi è all'ascolto questa realtà che non può, tu l'hai detto subito, a parole non è semplice, quindi non può vederla perché si trova magari in macchina o a casa o a chissà quanti chilometri da Mola. La città dei ragazzi, concretamente, perché mostra una via alternativa a delle vie che sinceramente non fanno proprio bene al futuro dei giovani? Cos'è che concretamente si può fare qui che non si fa altrove?
Beh, la città dei ragazzi nasce con un progetto che è quello del recupero del disagio minorile che purtroppo in questo periodo, ahimè, è sempre più frequente. La città dei ragazzi, come Eternamente, si pone un obiettivo sociale. Quindi attraverso un'educazione, ma soprattutto io la chiamerei una via di fuga a quella che è la realtà che purtroppo questi minori con disagi sono costretti a vivere anche all'interno dei loro contesti familiari, la città dei ragazzi si pone come obiettivo quello di dare una via alternativa attraverso non solo delle iniziative educative come possono essere quelle pomeridiane, in cui i ragazzi vengono aiutati a fare compiti, vengono aiutati a capire che anche per loro ci può essere un futuro più che dignitoso, ma il tutto viene sempre circondato, oltre che dal gioco, inteso sempre in senso appunto educativo, anche da tutte quelle che sono le assistenze psicologiche e sociali che possono essere d'aiuto a questi ragazzi per far capire che è bugia il detto che dice che la mela non può mai cadere lontana dall'albero, perché in questi casi la mela può cadere lontano dall'albero e se loro vogliono e se ci mettono l'impegno, un po' come avviene ad Eternamente, che diventa poi un raduno anche di quelle che sono delle realtà sociali con un disagio educativo, perché purtroppo per un minore che cresce in determinati contesti familiari capiamo bene che non è facile distaccarsi da quei contesti. Ecco, Eternamente, come la città dei ragazzi, si pongono attraverso comunque dei giochi, ma non solo il gioco inteso in sé per sé, un gioco educativo, un gioco psicologico, ecco, si pongono un'alternativa per questi ragazzi.
per cui anche la leggerezza nel comunicare determinati messaggi. E quello che colpisce è anche l'esempio che tu, Stefania, porti oggi, ossia ragazzi impegnati in attività diverse, nello studio, università, lavoro, anche in contesti che possono sembrare diversi, quello istituzionale nel tuo caso, che però si ritrovano qui da anni, tanti anni, facendo anche posto a nuove generazioni, insieme. Ecco, questo termine, il concetto di stare insieme, fare le attività insieme, mangiare insieme, insomma creare una comunità di questo tipo, quanto è importante?
Beh, sicuramente è estremamente importante. È importante perché, ecco, il punto di vista associativo in questa realtà serve di sprona a tutti quanti, perché inevitabilmente la stanchezza c'è, le 2 ore di sonno a notte anche, quindi inevitabilmente in questi casi, ecco, l'essere l'uno la spalla dell'altro, il confortarsi anche solo con uno sguardo, un sorriso, una battuta diventa fondamentale, perché purtroppo sicuramente non è facile reggere certi ritmi per una settimana, perché ricordiamo anche a chi ci ascolta che noi siamo qui dalle 7 di mattina, ecco, fino alle 3 di notte, in cui si alternano ovviamente varie attività ludiche, ma anche dei momenti, diciamo, un attimino più seri da un punto di vista della legalità, che è quello che noi cerchiamo sempre di portare avanti, la legalità che comunque anche in questi giorni, ieri c'è stata la procuratrice Sava, insomma, noi stiamo portando, oggi c'è la Polizia di Stato, quindi ecco, e qui ritorno al concetto di prima del dare un'alternativa. Alla luce del sole, che è, diciamo, il claim di quest'anno, è proprio rappresentativo del fatto che quando si fa del bene, lo si fa nella maniera giusta, bisogna essere trasparenti e non bisogna avere paura di farlo alla luce del sole. Poi ovviamente ci sono anche momenti ludici in cui si ride, si scherza, si gioca, ma è proprio il gruppo e l'unione che in questo caso ci autorigenera, come se fossimo delle pile autoricaricabili. La voce è già, siamo al secondo giorno e già sta andando via, però insomma, voglio dire,
dicevamo, le storie concrete, mettiamo le mani sempre con delicatezza, ma tocchiamole queste ferite di questi giovani che, hai detto, provano dei disagi, hanno provato dei disagi. Vogliamo fornire degli esempi, se c'è una storia in particolare che ti ha colpito, ma anche più di una, perché lo dicevamo un attimo fa, secondo me è fondamentale che chi ci sta sentendo capisca di cosa stiamo parlando.
Sì, allora...
Non è facile, ma dobbiamo farlo.
Hai detto un termine importante, ferite, che sono quelle che questi bambini, perché tra l'altro la mia delega consigliare è proprio ai minori, portano dentro con sé. Ecco, io penso che ricorderò per tutta la vita. Vi porto un esempio un attimino più toccante e uno che però dà speranza. L'esempio più toccante... Ricordo, ero piccola, avevo forse 14-15 anni, e venne da me una bambina piccola, parliamo di 6 anni, 7 anni, ero alla città di ragazzi, e questa bambina aveva genitori tossici, quindi, di cui tra l'altro il papà era purtroppo in carcere. E questa bambina venne da me alle 8 di mattina. Poi dobbiamo anche capire che questi bambini, diciamo, che ti accolgono con, diciamo, non troppe bellissime parole, mettiamola così. E il loro buongiorno era tra un insulto e un altro, perché ovviamente quando loro si approcciano a delle persone differenti da quello che è l'ambiente da cui tendenzialmente sono circondati, ecco, si trovano spaesati. Questa bambina, che aveva il mutismo selettivo, proprio dovuto al fatto che aveva visto il babbo andare in carcere, eccetera, una mattina, dopo un legame che avevamo, diciamo, creato, lei aveva un orsacchiotto e lei parlava solo con il suo orsacchiotto di peluche. E dopo tante settimane al campo estivo, dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 19, anche in quel caso, tra un gioco e l'altro, eravamo sotto, diciamo, la tettoia principale, e la bambina mi guardò negli occhi e mi disse: è vero che non mi abbandonerai come ha fatto mio padre? Ecco, io penso che questa frase la ricorderò per tutta la vita, perché in quel momento, in quegli occhi, in quelle parole di una bambina di 6-7 anni che portava dietro tutto il dolore della sua famiglia, io... alle volte noi non abbiamo contezza di quella che è la realtà che ci circonda.
Spesso.
No, alle troppo volte. Spesso, forse.
Diciamo spesso, almeno.
Noi la vediamo nei TG, la sentiamo raccontare, però fino a quando non si tocca con mano questa realtà, è una realtà che noi vediamo lontana, che quasi non ci tange. Invece non è così. E io quel giorno penso che veramente lo ricorderò, forse più del giorno della mia laurea, ecco, mettiamola così. Però è anche speranza. È il secondo esempio che invece io vi porto.
Diciamo solo, per chi ci sta ascoltando, che il mutismo selettivo fa parte della categoria dei disturbi d'ansia. Certo. In età evolutiva, dunque un quadro clinico importante, complesso, che va conosciuto e certamente l'esito non è sempre felice o immediato. Probabilmente c'è stata anche da parte tua una sorpresa,
certo,
nell'ascoltare quelle, cioè, mentre alla laurea sapevi più o meno come andava a finire,
sì.
Quella frase della bambina non te l'aspettavi proprio.
Assolutamente no, infatti.
I tuoi occhi lo mostrano, Gianmarco, eh? C'è poco da nascondere, sì. Va bene, comunque non emozioniamoci troppo. Andiamo al secondo esempio.
Il secondo esempio, ecco, è un esempio di speranza che voglio portare. Perché c'era un ragazzo che io conoscevo, perché è poco più piccolo di me. Parliamo sempre, diciamo, delle forse prime più o meno esperienze che io ho avuto in Città dei Ragazzi. Ragazzo figlio di una famiglia di Mola famosa, diciamo, non per le buone azioni che aveva fatto, e con genitori abbastanza impregnati nella mafia, nel traffico di droga, nel traffico di stupefacenti, nel traffico di sigarette di contrabbando, eccetera. Bene, questo ragazzo è stato salvato dalla comunità frontiera e ora vive una vita normale, perché è stato preso sotto l'ala come se fosse, no, un gabbiano che viene preso sotto l'ala, e ora è laureato, lavora, e questo è grazie al fatto che qualcuno ha creduto in lui. E non credere in lui come fanno i clan, in cui si crede perché lui è veloce, corre più veloce della polizia, oppure lui è spericolato, corre più veloce della polizia. Noi riusciamo in un certo qual senso a vedere nei loro occhi quel qualcosa di buono che deve necessariamente essere valorizzato.
Sono storie importanti, storie anche toccanti, come ci dimostra, insomma, anche il tuo volto. Tanti ragazzi hanno raccontato anche di avere amici che magari hanno intrapreso una strada diversa dalla loro. Però si rendono conto anche dell'importanza di stare all'interno di una comunità come la comunità frontiera, la città dei ragazzi, e in questo senso alcuni hanno detto: preferisco fare un percorso di questo tipo, magari guardo gli altri che invece intraprendono percorsi diversi, ma percorsi non positivi, che raggiungono degli obiettivi materiali magari più facilmente, più velocemente. Uno può avere una macchina, certo, nuova di un certo tipo, un abbigliamento di un certo tipo, però ecco, raggiungere quegli obiettivi in quel modo lì non è come raggiungerli con magari l'impegno, con il lavoro e intraprendendo la strada che è quella della legalità, che è il messaggio di questo festival.
Certo, e questa non è una cosa facile da far capire ai ragazzi, perché le bellezze facili, le bellezze veloci, soprattutto la ricchezza facile e veloce, non è facile da dissuadere dalla testa di un bambino, di un ragazzo, di un adolescente che si sta approcciando a quella che è la vita dei grandi, la vita dei grandi che sentiamo da voi: quando diventerai grande? E questa è una frase che ci viene ripetuta costantemente. E crescere in determinati contesti in cui sembra tutto così facile, in cui si vede questa giostrina che gioca e poi appena ci si può mettere il piede sopra, ecco, ci si mette non il piede ma tutto il corpo, e poi farli scendere da quel meccanismo vizioso, da quel meccanismo in cui sono entrati, che diventa come una sabbia mobile in cui poi loro magari anche dimenandosi vengono sempre più tirati verso il basso, perché ormai sono stati messi all'interno di un sistema, perché parliamo di sistemi, perché queste sono organizzazioni che sono fondate su sistemi difficilissimi. Perché la mafia, e sicuramente voi lo insegnate a me anche per l'esperienza che avete nel campo, la mafia è un sistema organizzatissimo in cui poi è facile entrare, ma diventa difficilissimo uscire, soprattutto per questi ragazzi che magari sono giovani e non hanno la forza che può avere anche un adulto, e già gli adulti, voglio dire, non è che ne abbiano così tante. Immaginiamo dei ragazzi, dei minori, in cui magari i genitori, spesso perché i genitori di questi ragazzi, le famiglie di questi ragazzi, il contesto di questi ragazzi è compromesso. Quindi immaginiamo noi come sia difficile per un minore non solo avere la forza di dire: ok, scelgo la strada più difficile, la strada più tortuosa, ma in un certo qual senso anche rinunciare alla propria famiglia, perché inevitabilmente, per far sì che il processo funzioni, il ragazzo si deve staccare da quelli che sono gli ideali che gli sono sempre stati impartiti per una vita. Quindi diventa davvero difficile, ed è per questo che queste realtà dovrebbero davvero sempre più essere promosse anche dal comune, ed è per questo che io sono felicissima di rappresentare l'amministrazione comunale all'interno di questa manifestazione, perché per noi, comune di Mola di Bari, è fondamentale avere una realtà come questa all'interno del nostro territorio.
Qualcuno ti dice: ma chi te la fa fare?
Sempre, sempre, da quando sono piccola. Risposta è difficile. Certo che le domande che fai sono difficili, però
Non so se è un complimento o meno, però
chi me lo fa fare? Me lo fa fare la missione, altrimenti non avrei fatto il medico, e altrimenti non parteciperei a queste iniziative e a questi progetti da praticamente quando ho 10 anni. Perché per me è una missione. Io sono una persona fortunata, perché grazie a Dio sono cresciuta in un contesto che mi ha permesso di essere libera di scegliere. E per questa ragione io spero, con il mio contributo, molte volte sbagliando, perché poi nessuno è perfetto, però spero con il mio contributo di poter dare speranza, o meglio, di poter aiutare a dare speranza a persone che non sono state fortunate come me.
Sono cresciuta in un contesto, Bruno, che mi ha permesso di essere libera di scegliere. Non so se sei d'accordo, ma credo che questa sia una frase importante, perché mostra la consapevolezza della gratitudine, che a volte muove poi
il due
bene.
Concetti
domanda
importanti.
Facile per chiudere. Voltandoti di 90-60 gradi, ci racconti cosa sta accadendo adesso nel cortile?
Sì, allora adesso nel cortile ci sono le scuole primarie, che ospitiamo ogni anno per dare, ecco, e questo è il connubio tra l'istruzione, l'educazione e il gioco inteso come sport, perché anche lo sport può essere una liberazione, come ci hanno anche insegnato le Fiamme Oro. E in questo momento ci sono dei bambini che giocano, che fanno percorsi, che giocano a pallavolo, che giocano a basket, che giocano sui gonfiabili con il nostro fantastico staff, i nostri fantastici educatori, che anche che se con tante occhiaie, quelle che ho io in questo momento, però sono qui ancora una volta a dimostrare l'amore e la gratitudine nei confronti di ciò che di bello ci è stato
donato. Guarda, ho il correttore, credo, in zaino, no? Perché noi facendo l'alba a volte serve, però se vuoi poi dopo te lo presto. Scherzi a parte, grazie di cuore per essere stata con noi. Credo che ci hai permesso, e permesso soprattutto a chi è all'ascolto, sei stata un po' gli occhi dei nostri ascoltatori di vedere questa realtà. Grazie allora a Stefania Capotorto.
Grazie mille a voi, grazie davvero.